Radio Pirata, la radio nella radio.
Ben ritrovati cari amici, ben ritrovati su Radio Pirata, la radio nella radio, pronti per un nuovo arrembaggio in una giornata veramente molto importante, questo 25 aprile. E infatti il 25 aprile andiamo in onda con l'anteprima al lunedì alle 19 su yastaradio.com e poi seguiranno tutte le altre messe in onda, compresi i vari podcast che ritroverete sulle piattaforme che appunto distribuiscono podcast. Gli argomenti di quest'oggi sono ovviamente il 25 aprile, ma un 25 aprile recente su cui riflettere ancora. E per questo avremo anche un messaggio molto importante di Oriana Civile. Vi ho già parlato di lei, della sua avventura in radio, della sua storia in radio, e tornerò a farlo proprio in apertura. Quest'anno dunque non mi occuperò della storia della radio in quella giornata, cosa che ho fatto già in passato e che è presente nei podcast, quindi potete ritrovare i vari episodi dove vi ho parlato delle radio liberate, del 25 aprile alla radio, delle prime voci di questa liberazione. Il 25 aprile 1874 però è un'altra data molto importante, nasceva Guglielmo Marconi. Daremo uno sguardo anche al Museo della Comunicazione, Voci nell'Etere, e andremo a ricordare anche il 18 aprile, giornata passata da poco, ma giornata molto importante perché è la giornata mondiale del radioamatore. La voce della Grecia e le onde corte. Afghanistan ancora censure nei media, e con questo andremo a concludere un po' quello che è l'anello, quello che è il filo di quest'oggi dedicato alla libertà. Come anticipato, in questo 25 aprile non mi occuperò della storia della radio in senso stretto, ce ne siamo già occupati nei passati episodi che potete, lo ripeto, ritrovarli in podcast, sono stati pubblicati negli anni e sono ancora lì, se usate le varie piattaforme come ad esempio Castbox potete fare anche una ricerca per parola, quindi insomma cercando le radio liberate, il 25 aprile, Liberazione, troverete tutto quello che vi ho raccontato in questi anni di quella che è stata l'importanza della radio in una giornata così importante. Quest'anno però voglio dedicare questo 25 aprile ad una notizia recente, se vogliamo, perché siamo nel 2021, che mi lasciò veramente sbigottito. Stiamo parlando di una notizia di cronaca, un articolo che è stato pubblicato ad esempio anche dal Manifesto, proprio dal manifesto.it riprenderò questo articolo, ma altre testate hanno parlato di questa situazione che veramente ci ha lasciato con l'amaro in bocca. L'articolo in questione è firmato da Riccardo Chiari ed è uscito nell'edizione del 25 aprile 2021 sul manifesto.it appunto. La solidarietà del Comitato 25 Aprile di Capo d'Orlando e della CGL locale sono le ultime in ordine di tempo. Tenete conto che questo è un articolo appunto di un anno fa. Solidarietà ad Oriana Civile, una quarantenne messinese ben conosciuta non soltanto nell'isola come autrice e interprete della musica tradizionale siciliana. Un artista che fra le sue tante attività conduceva anche una trasmissione radiofonica, 2 ore al giorno dal lunedì al venerdì su Radio Italia anni 60. Ora però Oriana ha detto basta e ha pubblicato su Facebook un video dell'ultima puntata di Spazio Civile, il nome del suo programma in cui ha annunciato la fine della trasmissione denunciando la censura subita quando voleva dedicare una puntata del programma alla festa della Liberazione. Se non posso parlare del 25 aprile, sono nel posto sbagliato e sono soprattutto la persona sbagliata per questo posto, così ha dichiarato Oriana. Proprio così, tutto è successo a causa di un tentativo di censurare l'anniversario della liberazione dal nazifascismo. Era un argomento che, secondo la direzione della radio, avrebbe troppo politicizzato la trasmissione. Le hanno detto che poteva farne un accenno, ma non di più. In risposta, lei se n'è andata. È inaccettabile che non possa parlare della liberazione, aveva dichiarato. E la sua non fu una battaglia contro la radio, ma contro il sistema dell'informazione che con leggerezza liquida il 25 aprile come argomento di sinistra. Una sinistra di cui Oriana Civile ogni tanto parlava. Ogni giorno sceglieva un argomento e lo sviluppava. Naturalmente uno di quelli più frequenti era la musica tradizionale siciliana, di cui lei è esperta. Ma ha anche parlato della legge Zan, oppure di Francesco Losardo, un suo concittadino che è stato il primo comunista alla Camera. Quando però ha capito che non poteva affrontare il 25 aprile, ha deciso di lasciare. Non posso accettare di non parlare della festa della liberazione, aveva dichiarato Oriana Civile. Questo, come dicevo prima, è un articolo che è stato pubblicato sul manifesto.it. Avevamo seguito anche noi un po' la vicenda leggendo appunto alcuni articoli dalla stampa sia locale che altre testate che avevano rimbalzato questa notizia che, ribadisco, mi ha lasciato veramente sbigottito. Non c'è altro termine per definire le mie sensazioni al tempo, ma tuttora, a distanza di un anno, sono ancora lì a chiedermi se è possibile vivere in un mondo dove nel 2021, nel 2022 ci sono ancora questi muri, queste censure, queste paure di parlare di cosa? Di parlare della giornata più importante della storia del nostro paese. Veramente non so darmi una risposta. Voglio ringraziare comunque di tutto cuore Oriana Civile che ha accettato il mio invito a preparare un messaggio. Purtroppo noi registrando in orari un po' strani, va detto, perché insomma registriamo di solito all'alba della domenica per prepararci appunto per il lunedì. Era impensabile poterla sentire telefonicamente, ma è stata veramente gentile a lasciarci un messaggio vocale in occasione di questa importante giornata, ed è per me veramente un grande onore ospitarla in trasmissione e darle in questo caso veramente un microfono senza censura e senza filtri, perché veramente non ce n'è bisogno, secondo me, in una giornata così importante come la giornata della liberazione dal nazifascismo.
Il 25 aprile, la festa della liberazione, è la data più importante del calendario, il giorno più importante per la nostra Repubblica democratica e antifascista. Ancora oggi, a 77 anni di distanza, il 25 aprile ci ricorda tante cose. Ci ricorda che bisogna continuare a coltivare la memoria, perché certe cose non accadano mai più. È la data che ci ricorda che il nostro paese è stato soggiogato da una dittatura sanguinaria e repressiva delle libertà e dei diritti fondamentali degli esseri umani. Il fascismo, per un bel po' di tempo, ha tenuto il nostro paese sotto scacco e i nostri nonni e i nostri padri sottomessi alla sua volontà e alle sue violenze. Questo non va dimenticato, e non va dimenticato che in Italia il fascismo è esistito ed è stato e continua ad essere di esempio per tutte le dittature del mondo. Che un uomo solo, Benito Mussolini, ha preso i pieni poteri in mano e ha deciso della vita e della morte di tantissime persone. Ma questa data ci ricorda anche, di contro, che tanti uomini e tante donne, i nostri partigiani, ci hanno liberato da tutto questo, imbracciando le armi e trasformandosi da semplici cittadini in combattenti. Il 25 aprile ci ricorda che gli uomini tendono naturalmente alla libertà e all'autodeterminazione dei popoli. La lotta di resistenza dei nostri partigiani è ancora oggi un esempio fortissimo di cosa sono capaci di fare gli uomini se uniti lottano per il bene comune. Oggi più che mai tocca a noi mantenere viva questa memoria. Oggi che i testimoni diretti di quegli avvenimenti stanno morendo per ragioni anagrafiche, tocca a noi mantenere viva la loro memoria e tramandarla alle nuove generazioni per far sì che il loro sacrificio non venga vanificato. La resistenza anche oggi è un valore fondamentale per il mantenimento della libertà e della democrazia, sempre più insidiata da nazionalismi e patriottismi beceri e pericolosi. Io non posso fare altro che ringraziare i nostri partigiani, quelli di ieri per averci insegnato la dignità e quelli di oggi che fanno di tutto per mantenerla. E magari, appunto, posso anche fare un'altra cosa, tramandare la loro memoria perché tutto quello che hanno fatto per noi continui a vivere. Chi semina memoria raccoglie futuro. Buon 25 aprile a tutti.
Ancora grazie ad Oriana Civile per questo suo messaggio che ci ha in qualche modo tenuto in contatto, ha risposto alla mia richiesta di contribuire con la sua voce, con i suoi pensieri nel nostro programma, e sono ben felice che abbia accettato. Il 25 aprile è una data che va ricordata per la liberazione, ovviamente, ma è una data che viene ricordata anche per un altro anniversario molto importante, la nascita di Guglielmo Marconi. Da sempre c'è il problema di una ricorrenza che potrebbe cancellarne un'altra, ma questo sta nell'intelligenza delle persone. Insomma, riferiamoci alla storia, ritorniamo alla storia della radio in questo caso, e mi sembra doveroso ricordare anche questo 25 aprile 1874. Trovo infatti fuori luogo le polemiche scatenate soprattutto negli ultimi anni in questo senso. Nasceva Guglielmo Marconi, premio Nobel per la fisica nel 1909, nacque infatti il 25 aprile 1874 e trascorse l'infanzia a Pontecchio, a Villa Griffone, cittadina vicino a Bologna, dove sviluppò le prime curiosità scientifiche e maturò la sua più grande scoperta, l'invenzione della radio. Una scoperta destinata a cambiare la storia. Correva l'anno 1895, l'onda passò attraverso quella che diverrà poi la collina della radio. Marconi è una figura fortemente attuale, è uno straordinario esempio di imprenditore ed innovatore, da valorizzare anche in un periodo come quello odierno in cui l'importanza delle telecomunicazioni come infrastruttura critica anche per la gestione delle situazioni di crisi è evidente. Così come la tecnologia e l'innovazione possono aiutare le imprese e l'intero nostro paese a risollevarsi. Forte delle sue scoperte, nel 1897 fondò in Inghilterra la Marconi Wireless Telegraph Company, non prima di aver depositato a soli 22 anni il suo primo brevetto. Marconi dedicò tutta la sua vita allo sviluppo e perfezionamento delle radiocomunicazioni. Fu ispirato dal fisico tedesco Heinrich Rudolf Hertz. Dalla lettura delle sue esperienze, Marconi prenderà ispirazione per quei lavori sulle onde elettromagnetiche che lo occuperanno per tutta la vita. Ben 706 superstiti del noto disastro del Titanic devono la salvezza alla radio e anche per questo l'Inghilterra insignisce Marconi del titolo di Sir, mentre in Italia venne nominato senatore nel 1914 e poi marchese nel 1929. Guglielmo Marconi morì a Roma all'età di 63 anni il 20 luglio 1937, dopo essere stato nominato dottore honoris causa dalle università di Bologna, di Oxford e di Cambridge e di altre università italiane, senza dimenticare che all'Università di Roma è stato professore di radiocomunicazioni. Molti altri particolari di questo articolo di Anna Maria Stefanini li potete trovare sulla cittanews.it del 25 aprile 2020, ma noi qui a Radio Pirata, la radio nella radio, per il momento ci siamo soffermati alla ricorrenza di questo 25 aprile 1874, anche perché in realtà se andate a cercare a ritroso nei podcast del nostro canale troverete ampi episodi dedicati alla storia dell'inventore della radio. E su Radio Pirata, la radio nella radio, continuiamo a parlare di Guglielmo Marconi per il Museo della Comunicazione Voci nell'Etere. E voglio ringraziare Mauro da Sanremo per la bellissima segnalazione. Grazie davvero perché non ero a conoscenza di questa cosa. Museoonline.info descrive così questo museo. Nel museo, scrivono, trova posto una selezione di oltre 500 apparecchi che, lasciandovi senza fiato, sintetizzano in maniera saliente la storia delle comunicazioni. Dai primi esperimenti di elettronica alla pila di volta, dal telegrafo al telefono, dalla registrazione sonora con fonografo e grammofono fino alle moderne acquisizioni digitali. In ogni caso, la parte di spicco dell'intera collezione è dedicata alla radio, dove il nome di Guglielmo Marconi trova grande rilevanza quale padre assoluto di tale invenzione. Sono infatti esposti gli apparecchi di fabbricazione delle officine Marconi di Genova, passando alle radio a cristallo di galena, ai ricevitori popolari del passato fino alla prima radio transistor costruita al mondo. Il museo è associato anche con la Fondazione Guglielmo Marconi e si trova in Salita Garzini 5 ad Oliveto, che è un piccolo borgo in provincia di Imperia. Maggiori informazioni sulle attività anche su Facebook cercando Museo della Comunicazione Voci nell'Etere. E nuovamente ringrazio Mauro appunto da Sanremo che mi ha fatto conoscere questa realtà con la speranza di poterci trovare ed effettivamente fare, come mi scriveva nel messaggio, un sacco di foto all'interno di questo museo, perché veramente si prospetta una passeggiata molto interessante per gli appassionati di radio. E restiamo sempre in ambito marconiano qui su Radio Pirata, la radio nella radio, perché dalla pagina Facebook Guglielmo Marconi Fans Club la storia di un'importante ricorrenza. Loro pubblicano un testo della sezione Ari di Catania e si parla del 18 aprile, data appena trascorsa, che si è celebrata come giornata mondiale del radioamatore. Una data non casuale, perché proprio il 18 aprile nel 1925 nasceva a Parigi l'Unione Internazionale Radioamatori, IARU, in quello che era il primo meeting mondiale di appassionati di comunicazioni via radio. L'Italia arrivò due anni dopo con la nascita dell'ARI, oggi Associazione Radioamatori Italiani, in origine Associazione Radiotecnica Italiana, fondata nel 1927 da Ernesto Montù ed il cui presidente onorario fu fino alla sua morte Guglielmo Marconi. Il primo caso legato all'utilità sociale che ebbero e che hanno tuttora i radioamatori risale a qualche anno prima. Era il 1913, quando durante una calamità naturale che colpì il Midwest negli Stati Uniti, fu proprio grazie alle comunicazioni dei radioamatori che le autorità vennero informate delle gravi inondazioni che avevano colpito l'area. Ancora oggi, in un periodo storico in cui le possibilità di comunicare si sono moltiplicate, nel mondo si stimano circa 3 milioni di radioamatori, di cui 35.000 in Italia. Mi è sembrato doveroso ricordare questa data molto importante, questa giornata mondiale del radioamatore, perché insomma tra le tante giornate mondiali questa sicuramente è quella che ci riguarda di più, insomma, insieme alla giornata mondiale della radio e in quella che abbiamo citato la scorsa settimana, la giornata delle radio libere, perché va ricordata la giornata dei radioamatori anche in un periodo in cui le comunicazioni si sono veramente moltiplicate a dismisura: smartphone, internet, comunicazioni satellitari. Però quando succede qualcosa, e questo è successo anche in Italia, mi riferisco ad alcuni terremoti, ad alcune calamità naturali, i radioamatori sono sempre lì pronti a portare il loro servizio e a portare, soprattutto a fare ponte per comunicazioni molto importanti, e hanno la capacità di riuscire ad allestire delle stazioni di emergenza veramente con poco o con quello che riescono a recuperare. Qui insomma gioca l'ingegno soprattutto delle persone appassionate di radio, che sanno come utilizzare le radio e sanno anche inventarsi sistemi per riuscire a portare a termine una comunicazione in caso di emergenza, in caso di calamità naturale. Su Radio Pirata, la radio nella radio, torniamo ad occuparci delle vecchie onde corte. Ecco, quei sistemi desueti, come tanti definiscono le onde corte, ma anche le onde medie, che guarda caso però quando servono sono tutti lì a dire: oh, sono tornate le onde corte, oh che bello, sono tornate le onde corte. Bisognava pensarci un po' prima di spegnere le onde corte, visto che il periodo che stiamo vivendo ce lo sta insegnando: in certe zone arrivano solo ed esclusivamente quelle. La notizia e la segnalazione, ma soprattutto un momento di riflessione, lo riporta Radio du Monde dalla sua pagina Facebook. Si parla della voce della Grecia in attesa di una decisione politica. La radio greca doveva interrompere le sue trasmissioni il 31 marzo. La chiusura è stata posticipata al 31 maggio per la decisione presa dall'amministratore delegato della ERT, George Gabritos, in attesa che il Ministero della Difesa prenda una decisione sul proseguire o meno le emissioni. Nessuna decisione è stata presa al momento, ma in caso di decisione favorevole la difesa dovrebbe riacquistare il sito di trasmissione. L'utilizzo sarebbe sempre affidato alla ERT, ma la diffusione sarebbe sotto la responsabilità del Ministero della Difesa. La ERT aveva giustificato lo stop delle trasmissioni in onde corte con la possibilità di ricevere i programmi online su radiostreaming.ert.gr/ERT-voice of Greece. La censura di internet e la caccia alle antenne satellitari da parte delle autorità russe hanno portato a questa opzione molte emittenti internazionali. I greci non sono i soli a chiederselo, soprattutto perché la censura di internet sta prendendo di mira anche altre zone, come Siria, Egitto, Libia, Maldive, Cina, Birmania e molti altri paesi. Questo si aggiunge alla paura di non riuscire a connettersi ad internet quando l'invasore attacca le infrastrutture telefoniche e mobili. Le emissioni ad onde corte stanno diventando l'unico modo per raggiungere alcune regioni e sta diventando una questione di difesa, ma anche di sicurezza. Resta però da vedere lo stato attuale delle strutture. Se la ERT stava pianificando di fermarsi, è lecito chiedersi se la scorta, ad esempio, di pezzi di ricambio non sia sufficiente o se alcune parti, comprese le importantissime valvole di trasmissione, possano essere ancora reperibili. L'ultimo lavoro di miglioramento tecnico del centro di trasmissione sembra essere datato infatti 2012. Il ministero dovrà anche indagare su un possibile blocco delle app e del web da parte di paesi stranieri. Non dimentichiamoci che la Russia aveva già provato qualche anno fa a disconnettere completamente la rete russa dalla rete mondiale di internet. E quindi, ancora una volta e a maggior ragione, le emissioni in onde corte e in onde medie sarebbero effettivamente le uniche possibilità per riuscire a ricevere servizi di informazione. Torniamo su Radio Pirata, la radio nella radio, e torniamo ad occuparci di un argomento che ha aperto l'episodio di quest'oggi. Una notizia pubblicata su lockmattimes.com che riguarda l'Afghanistan. Il governo a guida talebana in Afghanistan ha deciso di vietare le trasmissioni dei media internazionali trasmesse attraverso i media locali. La BBC è stata la prima ad interrompere le trasmissioni, come riferisce Kama Press. In una dichiarazione, la BBC ha chiesto ai talebani di rivedere la decisione, dicendo che interesserebbe più di 6 milioni di persone interessate ai programmi di servizio in lingua persiana, Pashto e Uzbeka. Il canale televisivo persiano della BBC è ancora accessibile, ma solo il 20% degli afghani hanno una TV satellitare. Oltre alla BBC, i talebani hanno vietato anche Voice of America, Deutsche Welle e China Global Television Network di trasmettere ulteriori trasmissioni. Da quando i talebani hanno ripreso il controllo dell'Afghanistan nell'agosto dello scorso anno, il 40% dei media del paese viene censurato e circa 6.400 giornalisti sono attualmente disoccupati, secondo Report Senza Frontiere. Più dell'80% delle giornaliste afghane ha perso il lavoro dalla caduta di Kabul. L'Afghanistan si è così classificato al 122esimo posto nel WordPress Freedom Index 2021, il rapporto che riguarda la libertà di informazione. In un rapporto pubblicato a febbraio, Reporter Senza Frontiere ha affermato che almeno 50 giornalisti e operatori dei media sono stati detenuti brevemente o arrestati dalla polizia o dall'agenzia di intelligence dei talebani. In base ad un decreto emesso nel novembre del 2021, ai giornalisti è stato vietato di intervistare commentatori che potrebbero criticare il regime talebano o invitarli a prendere parte alle discussioni in studio. Alle giornaliste in televisione è stato ordinato che devono indossare l'hijab completo.